Non so come vi sentite, ma la sua parola mi ha benedetto tanto e credo che potete dirlo tutti. Non c'è bisogno che ve lo dite. Lo vedo già sui vostri volti, perché i vostri volti sono già tutti pieni di gioia e gratitudine. Sapete qualcosa? Si può vedere cosa c'è effettivamente nel cuore di una persona, se la lode di Dio è dentro oppure no. Ma quando sediamo sotto la parola e quando la parola parla, si può vedere se si illumina o meno. Ma sapete, vi ho osservato un po', ve lo dirò, ma ho notato che avete gioito nel Signore. Questo è meraviglioso. Non credo che siate venuti qui solo per stare qui, ma che possiamo pattare qualcosa con noi. E credo che Dio ci abbia offerto molto questa volta. Oppure no? Amen. Sì, sappiamo che Egli è fedele. Ha sempre qualcosa da offrirci. E sono parole di vita eterna. E questo è ciò che abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di altro. Abbiamo bisogno di Lui, della Sua parola. Questo è meraviglioso. Ora, sapete, prima di pregare vorrei leggere una preziosa parola del profeta Isaia dal capitolo 55. Ecco le preziose parole e i richiami del profeta. Qui dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Questo è un invito prezioso che il Signore offre al suo popolo. Sì? Per venire, per comprare. E sapete, se voleste davvero comprarla con denaro, il salvezzo di Dio, è impossibile. Nessuno poteva pagare il prezzo. Anche se uno vuole pagare milioni di dollari, non è possibile. Ma qui Dio parla al suo popolo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Sapete, quando uno ha molta sete, si è contento di avere un buon bicchiere d'acqua, una bevanda fresca, un bicchiere d'acqua fresca da bere. Stavo ripensando a Israele, dove siamo arrivati a Gerico. L'autobus era così caldo che siamo scesi e ognuno di noi ha bevuto un bicchiere di succo d'arancia, appena spremuto. Era stato un ottimo rinfresco. Ma Dio ci offre l'acqua della vita, è qualcosa di prezioso. Non ciò che è transitorio, ma ciò che è permanente. E credo che quando ci chiama, ci dia anche questo. E vorrei tornare ancora una volta, vorrei dire che Lui ci ha già dato questo. Ci ha già annaffiato, ci ha già nutrito, ci ha già dato quello che voleva darci. E ho dovuto pensarci in questo modo. Dovremmo pensare a ogni parola che abbiamo ascoltato in questo fine settimana e in questi giorni. Quando torniamo a casa, tutti al lavoro, dovremo pensarci, riflettere e metterlo nel nostro cuore, muovendo nel nostro cuore. Sapete, questo è ciò che Dio ci chiede, di muoverci nella Sua parola, di meditarla, di pensarla, di portarla nel nostro cuore, perché a cosa serve se lo sentiamo qui e poi andiamo lì e lo dimentichiamo di nuovo? Ma credo che Dio ci abbia parlato in modo così potente che non possiamo dimenticare tutte le preziose parole. E devo dirvelo, posso leggere un sermone una volta, poi una seconda volta e una terza volta, e quando lo leggo una quarta volta continua a piacermi, diventa più grande, poi sempre di più, nascono pensieri e benedizioni meravigliose. Improvvisamente non riuscite a vedere tutti i tesori che si trovano in queste parole. Non si può vedere tutto in una volta, ma possiamo essere felici che Dio stia provvedendo da noi in questi giorni. E sapete, ci ha fatto questa promessa. Se ci ripenso, anni fa ha fatto questa promessa e ora posso vedere ciò che ha promesso. E ci dà questo. Dio è così. Non ritira il braccio, no, ma ci dà ciò che ha promesso. Sono parole preziose e credo che anche oggi pomeriggio abbia ancora qualcosa per noi. Il corpo del mio fratello è già molto indebolito da tutte queste prediche, ieri tre e tutto il giorno. Ma io prego a Dio di dargli grazia e anche voi dovete pregare. Dio può trasformare tutto. Da un momento dall'altro può ridare a una persona la piena forza e ripristinare il suo pieno impegno. Questo è il nostro Dio. Leggiamo forse un po' più in là. Perché spendete denaro per ciò che non è il pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangiate ciò che è buono, gustate cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonianza ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono. Accorreranno a te a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo d'Israele, perché egli ti avrà glorificato. Fino ad allora questa preziosa e santa parola di Dio. In questa sezione potrebbe esserci ancora molti pensieri preziosi, ma alziamoci e chiediamo la benedizione di Dio. Dio fedele, ti ringraziamo ancora oggi pomeriggio per quest'ora. Signore, ti ringraziamo perché ci hai riccamente benedetto fino a questo momento e fino a quest'ora. Io e i miei fratelli, le mie sorelle, Signore, ti ringrazio anche per i battezzati che tu hai dato, che hai chiamato, che hai attirato verso di te. Appartengono a te, Signore, hanno preso il tuo nome, hanno accettato il tuo nome nel battesimo, Signore, ti appartengono. Signore, siamo così felici che tu sia ancora all'opera, Signore, che tu abbia ancora misericordia delle persone, che tu le attiri ancora a te. Signore, non solo chiami, non solo inviti, ma li attiri a te e dici, tu mi appartieni. Signore, ti ringraziamo perché sei ancora all'opera. Dio fedele, siamo di nuovo qui insieme questo pomeriggio per ascoltare la tua preziosa parola. Ti prego, Signore, per il mio fratello, rafforzalo nello spirito, nell'anima e nel corpo. E rafforza anche tutti noi che siamo tutti lì con il cuore aperto e che riceviamo ciò che dici attraverso il mio fratello. Oh Dio fedele, ti rendiamo onore e lode, gloria e adorazione nel prezioso nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Ci sediamo. Voglio solo leggere una parola molto breve e poi anche alcune citazioni del fratello Branham e vi prometto di non fare più prediche questo pomeriggio. Vorrei leggere il terzo capitolo del versetto 16 del profeta Malachia. Tutti coloro che hanno tempo per il Signore sono ora parlati l'uno all'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Quindi, quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore dei eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Capitolo 4, dal versetto 4, ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sul Oreb leggi e precetti per tutto l'Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non devo venire a colpire il paese di sterminio. Abbiamo sentito questa parola di Dio abbastanza spesso e crediamo con tutto il cuore che Dio ha onorato la sua parola e che abbiamo ricevuto l'ultimo e definitivo messaggio profetico e che il giorno della grazia sta per venire e che poi sorgerà il giorno del Signore che brucerà come una fornace. Sappiamo che tutte queste cose sono molto, molto vicine e che Dio vuole prepararci a realizzare la perfezione nell'amore divino. Permettetemi di leggere alcune citazioni del sermone Il grido d'angoscia da pagina 17. Dobbiamo avere l'amore prima di avere la fede. Quando abbiamo un amore vero, cosa succede? La nostra fede si sposta in prima linea per Dio. L'autentico amore divino per la sua parola e per il suo popolo vi farà andare avanti. L'amore si impossessa della fede. Tutto il resto deve chiedere il passo. L'amore fa tutto. Fermiamoci qui per un momento e pensiamo a Davide. Vide che il popolo di Israele veniva deriso e che tutti loro, con il loro grande equipaggiamento, erano vili ad affrontare un uomo che li insultava e li vituperava. Davide amava Dio, Davide amava il suo popolo, i suoi fratelli e le sue sorelle. E poiché aveva l'amore di Dio nel cuore, la fede si mosse in lui ed egli si mise in prima linea e disse: Filisteo incirconciso, con quale diritto hai bestemmiato l'esercito del mio Dio? La tua fine è giunta. Che cosa è stato? La fede è diventata attiva attraverso l'amore. Non ha detto: ora ho la bella armatura di Saulo, ora mostrerò cosa posso fare. L'armatura gli fu messa addosso, ma lui la tolse più velocemente di quanto fosse stata messa. non voleva che si parlasse di lui o della martura, ma che il nome di Dio fosse onorato e glorificato e che al popolo di Dio fosse data la vittoria per grazia. L'amore e la fede sono una cosa sola, appartengono insieme. La fede è attiva attraverso l'amore. Continua a leggere. In Giovanni 14, 23, Gesù disse: chi mi ama osserverà la mia parola. Non si può mantenere la sua parola se non credete a ciò che lui ha detto. Vedete, se amate Dio, osservate la parola di Dio. Lui disse: io sono il Signore, il tuo medico. Voi lo credete? L'amore porta alla fede, perché l'amore governa, regna tutto. Anche questa espressione è di grande importanza. Non riusciamo a controllare nemmeno noi stessi. Figuriamoci se riusciamo a controllare tutto. Ma quando l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, allora siamo soggetti alla regola divina, al regno divino. Allora possiamo controllare noi stessi e Dio ci controlla e tutte le cose dovranno essere soggette a noi. Il testo prosegue qua. L'amore porta alla fede. Se qualcuno parlasse con le lingue dei uomini e degli angeli e non avesse amore, non sarebbe nulla. O se qualcuno avesse una fede tale da spostare le montagne e non avesse amore, non sarebbe nulla. L'amore governa, regna tutto, perché Dio è amore. Dio è un Dio d'amore. Quando Gesù ha detto: chi mi ama osserverà la mia parola, sappiamo che questo è vero. Dio ascolterà il grido disperato della nostra anima. Lo sappiamo tutti. Quando un uomo giusto entra in queste doglie, ferite, quando un'anima cade in questa disperazione, la preghiera sincera allora sarà efficace quando il segno sarà provato. Ma notate anche ciò che la Bibbia dice in Giacomo 5, versetto 16. Confessate i vostri peccati uni agli altri, non abbiate nulla contro gli altri, pregate gli uni per gli altri, confessate le vostre colpe e pregate gli uni per gli altri. Fatelo con amore che porta alla fiducia. Io vi confesso quello che ho fatto di male. Voi mi confessate quello che avete fatto di male. Io vi amo tanto da pregare per voi. Anche voi dovete pregare per me. Quindi perseveriamo con ardore nella preghiera affinché sia efficace. Finché Dio la esaudisce, non è una parola meravigliosa questa? Cari, stiamo ripercorrendo i sermoni che furono predicati dopo l'apertura dei sette sigilli. Non lo ignoriamo più questo, perché credo con piena convinzione che l'apertura dei sette sigilli sia stata una cosa necessaria nella storia della salvezza e che tutti coloro che hanno una parte in essa ascolteranno ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non si tratta solo dell'apertura dei sette sigilli, ma di tutto ciò che è stato rivelato attraverso di essi. E in seguito, qui il fratello Branham ci mostra un'altra cosa su Giacobbe. Dice: Giacobbe pensava che tutto andasse bene quando aveva la primogenitura. I pentecostali la pensavano allo stesso modo e cominceranno a organizzarsi, ma il gruppo dell'unità, il gruppo della Trinità e così via litigavano tra loro e trascinavano le persone da qui a lì. Questo era la prova che il segno mancava. Tra loro prevalava l'odio, l'invidia e conflitto. È a questo che siamo arrivati. Si può parlare di unzione, si può parlare di qualsiasi cosa. Dove regnano l'odio, l'invidia, conflitti, gelosia, la discordia, Dio non regna in queste cose. Ci sono altri spiriti all'opera. Dove c'è lo Spirito di Dio, c'è la natura e la vita di Gesù Cristo. Questo rivela ciò che ha detto e ciò che è entrato in noi attraverso l'amore di Dio. Poi continua: vedete, l'acquisto della primogenitura fu il motivo per cui Esau lo odiò fino alla morte. Avete notato che prima non c'era affatto odio? Solo dopo la primogenitura, dopo che Giacobbe aveva ricevuto la primogenitura, si verificò questa condizione. Fratelli e sorelle, non possiamo farci nulla. Non possiamo cambiarlo. Se la sorte ci è capitata in modo favorevole, allora ringraziamo Dio per questo. E non vogliamo essere tra coloro che odiano, ma tra coloro che sono odiati. Gesù Cristo, nostro Signore, ha amato tutti con tutto il cuore, eppure è stato frainteso dalla maggioranza. Alcuni lo chiamavano Belzebù, altri questo e quello, ma egli è andato per la sua strada. Ora un'altra citazione: quando pregate per il battesimo, per il segno, per il battesimo dello Spirito Santo, non dite: ora ci proverò se il Signore lo fa, ma sono stanco. Oh, allora perché non rimani dove sei? Non fate nemmeno un tentativo. Se volete venire alla preghiera, non dite: vado alla linea di preghiera, mi ungeranno con l'olio, voglio poi vedere se mi aiutano, se questo mi aiuta. Allora restate lì. A meno che l'intera Chiesa non si trovi in un stato in cui è una questione di vita o di morte, in cui si vuole ricevere ora o ci perdiamo, solo allora Dio inizierà a lavorare. Ci vuole un grido d'angoscia, di disperazione, per chiamare Dio sulla scena. Fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto e sperimentato molte cose per la grazia di Dio. Le persone sono state salvate, liberate e guarite. Molte migliaia di persone sulla terra si sono rese conto della verità, sono venute alla riconoscenza della verità. Ma ora, alla fine, dovrebbe essere come all'inizio. E dobbiamo presentarci davanti al volto di Dio con questo grido di angoscia e pregare: Signore, stendi la tua mano, rendi testimonianza di te stesso, fa che avvengano miracoli e prodigi e segni, rivelati nella tua grande potenza e gloria. Io ho la fede e la fiducia nel fatto che Dio lo farà per grazia. Dopo che non solo preghiamo, ma come un grido di angoscia a Dio, lo preghiamo in questo modo a Dio, e poi la risposta arriverà. Credo che le riunioni alle nostre spalle ci abbiano già dato un assaggio di ciò che Dio ha preparato per noi. E dopo aver assaggiato che il Signore è gentile, non ci si deve fermare all'assaggio. Vogliamo gustare e assaporare il pasto completo del nostro Dio, perché abbiamo assaggiato e visto che il Signore è gentile e che è capace di fare grandi cose. Ora vogliamo ringraziarlo di cuore e onorare il suo nome. E per questo ci alziamo. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta insieme per i giorni che abbiamo alle spalle e per la tua parola, Signore, che ci hai donato. Signore, i nostri cuori innalzano il tuo santo nome e ti lodiamo, Signore. Signore, ti lodiamo. Alleluia, siamo così felici, Signore, che tu ci abbia parlato, Signore. Gloria al tuo nome, oh Dio. Hai trasfigurato la tua parola per noi, Signore. Il messaggio di quest'ora, il messaggio di questo tempo, oh Signore. Grazie e adorazione al tuo nome meraviglioso, Signore. Signore, non vogliamo dimenticare ciò che hai fatto per noi. Gloria al tuo nome glorioso. Alleluia. Oh Dio fedele, ti chiediamo di benedirci mentre ci separiamo, Signore. Sii con noi, oh Dio, e benediscici. Alleluia. Sia lodato il tuo nome, oh Signore. Gloria all'agnello.